Ben ritrovati a tutti, carissimi, e proseguiamo il nostro percorso nel sesto comandamento. Se ricordate, negli ultimi due incontri abbiamo visto la virtù di castità e dall'altra parte le offese contro la castità. Oggi ci occupiamo, potete prendere il Catechismo della Chiesa Cattolica a partire dal numero 2360, oggi ci occupiamo in particolare dell'amore coniugale, del matrimonio, e vedremo poi in un secondo momento le offese al matrimonio. Se vi ricordate, abbiamo conservato questa strutturazione del catechismo che appunto prima si occupa del bene della castità e delle offese contro la castità, ciò che lede la castità, e in un secondo momento del matrimonio e delle offese contro il matrimonio, ciò che appunto mina, lede il bene del matrimonio. Potete vedere che nel 2361 il Catechismo salda questa parte dedicata appunto al dono reciproco dei coniugi con la castità, ad indicare appunto che la distinzione che è fatta è una distinzione permette necessaria, che permette di focalizzare un aspetto prima di un altro, ma che non indica porre una cesura tra queste due dimensioni. Cioè la castità, come abbiamo detto, non è qualcosa che riguarda le persone non sposate. La castità è una virtù dell'uomo, è una parte della virtù della temperanza che appartiene ad ogni uomo. E abbiamo visto il suo significato importante. Bene, allora qui trovate che, ripeto, al numero 2361 il Catechismo dice: la sessualità, mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale. Essa si realizza in modo veramente umano solo se parte integrante dell'amore con cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altra fino alla morte. È una lunga citazione di Familiaris Consortio al numero 11. Perché vi dico che questa parte è salda? Perché salda, diciamo, il passaggio che abbiamo fatto dalla castità al matrimonio? Perché vedete che c'è un continuo richiamo, una continua sottolineatura della dimensione personale proprio della sessualità. Questa dimensione personale della sessualità, quindi personale nel senso di propria della persona umana, quindi non meramente istintiva, non egoistica, questo viene fatto appunto dalla virtù di castità. E questo numero ci dice molto chiaramente che la sessualità riguarda il nucleo della persona, quindi entra nella donazione propria della persona. Ecco perché in quello che viene definito l'atto, gli atti, vengono definiti gli atti propri ed esclusivi degli sposi, la dimensione della sessualità è presente, ma è presente in quanto integrata nella persona. Questo è importantissimo, cioè quello che ha di proprio l'atto coniugale è questa dimensione propriamente sessuale che nelle altre relazioni tra le persone non c'è, non può esserci. Ecco perché è proprio del matrimonio ed è esclusivo del matrimonio, ma questo non significa che allora, come dire, viene presa una dimensione meramente biologica della persona, ma una dimensione certamente anche biologica, ma integrata nella persona ed integrata in quella vocazione alta, propriamente umana, della donazione di sé al coniuge o alla coniuge. E in questa donazione la realizzazione del dono di sé a Dio. Questo è il grande. È sempre il grande quadro che dobbiamo tenere presente. Ora, voi capite che allora, in questa logica, capite quanta importanza abbia il tirocinio della continenza prematrimoniale e il tirocinio della castità. E quindi questa virtù di cui abbiamo parlato, che richiede anche, che deve essere esercitata poi anche all'interno del matrimonio, anche appunto mediante ricorso a dei periodi di continenza. Questo quadro va in qualche modo a scalzare quella famosa obiezione, no? Per cui è importante che i fidanzati in preparazione del matrimonio si conoscano anche sotto l'aspetto della sessualità. Non è così. Il periodo del fidanzamento è il periodo per eccellenza del, chiamiamolo, del tirocinio della castità, cioè del mettersi alla prova, del formare in qualche modo e del provarsi nella virtù di castità, in particolare nella continenza vera e propria. Questo, di nuovo, in ragione non di un male della sessualità, ma in ragione di quello che abbiamo detto, cioè della capacità di integrare questa dimensione nella persona e viverla in quella che è il suo contesto proprio, che è il contesto matrimoniale. Perché è un contesto proprio? Non perché così culturalmente qualcuno ha deciso che lo sia, ma perché il matrimonio è per definizione la mutua donazione reciproca, quindi la mutua donazione degli sposi. Ed è in questa donazione che entra la sfera della sessualità, quindi non la sessualità staccata da questo, e nel matrimonio non una donazione staccata dalla dimensione della sessualità, almeno non sempre, e non ci possono essere chiaramente delle situazioni in cui gli sposi maturano, che anche per loro è giunto il momento di una reciproca donazione che non include più la sfera della sessualità, come una ulteriore elevazione e sublimazione. Bene, allora, è questa prospettiva, questa integrazione della sessualità nella persona che permette che l'atto coniugale sia realmente quello che viene detto al numero 2362, cioè sia realmente la mutua donazione. Questa mutua donazione comporta, diciamo così, due fini che la caratterizzano come tale. Se mancano questi fini, non possiamo parlare di un'autentica mutua donazione, ma possiamo parlare solo di, come dire, un rapporto affettivo più o meno egoistico, con una dimensione della sessualità più o meno legata molto alla sfera dell'istintualità. E quali sono queste due finalità che sono i fini propri del matrimonio? Sono il cosiddetto bonum coniugum, il bene dei coniugi, il bene degli sposi, e il bonum prolis, il bene della prole, il bene dei figli, e insieme chiaramente alla trasmissione della vita, intesa nella sua accezione più ampia, cioè no, di nuovo non semplicemente come un atto biologico di procreazione, ma appunto una trasmissione della vita, educazione della vita, appunto mirata al bene del figlio, al bene dei figli. Allora, vedete quindi come mutua donazione, la mutua donazione c'è quando c'è questa duplice finalità. E quando c'è questa duplice finalità si raggiunge la mutua donazione degli sposi. Ecco perché è impossibile pensare, è una contraddizione in qualche modo in termini, a un matrimonio che non abbia questa duplice finalità, che non tenda al bene proprio dei coniugi, che è da capire, e al bene proprio della prole. Ora, Parliamo di bonum, non parliamo di benessere emotivo, non parliamo di realizzazione umana, come se ne parla oggi, non parliamo assolutamente di mancanza di prove e di sofferenze, proprio perché il bene proprio dei coniugi, come anche il bene poi della prole, viene fuori, diciamo così, anche proprio attraverso le prove, attraverso, come dire, ciò che la resistenza a ciò che mina la natura stessa del matrimonio. Dunque, non bisogna pensare il bene dei coniugi, per cui ecco, se uno non si trova più bene, quindi si può mettere da parte il matrimonio. Non è assolutamente così. Il matrimonio, la mutua donazione, è finalizzata al bene dei coniugi. Il bene dei coniugi va inteso secondo l'estensione propria come dire, della vocazione della persona umana, all'amore di Dio, alla purificazione di sé, perché l'uomo nella condizione decaduta sappiamo da dove parte, quindi noi dobbiamo imparare a purificare in continuazione il nostro desiderio, il nostro amore, a renderlo sempre meno egoistico, e questo significa passare attraverso la croce fino alla sublimazione del dono di sé e dell'amore che il Signore ci indica proprio nell'amore per il nemico. Dunque, ecco perché, comunque poi lo vedremo, l'infedeltà di uno dei due coniugi non giustifica mai l'infedeltà dell'altro. Cioè l'infedeltà non deve chiamare infedeltà, l'infedeltà deve chiamare invece una fedeltà a tutta prova. E questi due significati, ci dice il 2363, non possono essere mai disgiunti. Lo leggiamo. Mediante l'unione degli sposi si realizza il duplice fine del matrimonio, di cui abbiamo parlato, il bene degli stessi sposi e la trasmissione della vita. Scusate, non si possono disgiungere questi due significati o valori del matrimonio senza alterare la vita spirituale della coppia e compromettere i beni del matrimonio e l'avvenire della famiglia. L'amore coniugale dell'uomo e della donna è così posto sotto la duplice esigenza della fedeltà e della fecondità. Allora, prima di fare questo passaggio, richiamiamo anche quella che è una dottrina classica che diciamo, è stata formulata per la prima volta in questo modo nel De Bono Coniugali, un'opera di Sant'Agostino, e parla dei cosiddetti triabona, i tre beni del matrimonio, cioè fides, scusate, proles et sacramentum, o bonum fidei, bonum proles, bonum sacramenti. Questi triabona, questi tre beni, si intrecciano con i due fini del matrimonio, ma nell'ottica di Sant'Agostino indicano appunto i beni propri del matrimonio, cioè ciò che rende il matrimonio lodevole e onorevole. E chiaramente i tre beni accompagnano, diciamo così, sempre il matrimonio, proprio perché ne sono, come dire, esprimono il bene proprio del matrimonio. Fides non è la fede teologale, fides è appunto la fedeltà, che è un bene del matrimonio, ma capite anche che è ciò che permette il raggiungimento del primo fine del matrimonio, cioè il bene dei coniugi, oltre che essere una condizione del bene della prole, la fedeltà reciproca dei coniugi. La prole stessa, cioè figli, una discendenza, sono un bene proprio del matrimonio. E di nuovo, sono un bene non solo per i figli che vengono all'esistenza, che vengono accuditi, educati, ma sono un bene proprio dei coniugi che in questo modo, come dire, trovano la realizzazione della propria donazione reciproca e, come dire, trasmettono ulteriormente la propria capacità di bene e di amore alla discendenza, ai propri figli. Terzo, il bonum sacramenti, che è la dimensione propriamente cristiana del matrimonio, la dimensione sacramentale. Perché sacramentale? Perché, come ci spiega San Paolo, il matrimonio è un mistero, un magnum, è un grande mistero. Perché? Perché esprime le grandi nozze tra Cristo e la sua Chiesa. Tenere sempre presente anche questa prospettiva, la quale determina l'elemento a livello sacramentale, il fondamentale bene della fedeltà, fide, e della parola. Perché appunto Cristo è fedele alla sua sposa, ha dato se stesso per lei e in questo dono di lei l'ha resa feconda. Quindi vedete che nel bonum sacramenti vengono elevati proprio a livello sacramentale e soprannaturale i due beni che abbiamo visto, fides e proles. Questo è importante, non sono semplicemente delle cose che si giustappongono una all'altra, ma in qualche modo ognuna è motivata ed è legata dall'altra. E questo è importante capirlo nella dimensione cristiana, cioè l'elemento sacramentale si fonda, diciamo così, sull'elemento naturale, ma in qualche modo esprime, no? Ed eleva la dimensione naturale. Ed è quindi anche una ragione ulteriore, avremo modo di vederlo, per capire che il matrimonio non può essere appunto qualcosa di temporaneo o di una promessa irrevocabile. Il catechismo passa a questo punto a vedere più da vicino i due fini del matrimonio e vedete, dedica il numero 2364 e 65 la fedeltà coniugale e dal 2366 in poi alla fecondità del matrimonio, poi una sezione dedicata proprio al dono del figlio. Allora, cominciamo da questi primi due numeri, 2364 e 65, la fedeltà coniugale, il bonum fide, il bene della fedeltà. Questo bene è stabilito da che cosa? Qual è in qualche modo la radice che sostiene questo bene e che fa poi nascere il matrimonio? È il consenso, che è importante perché nel catechismo che riporta Gaudium et Spes, questo consenso porta con sé una duplice aggettivazione, e cioè è definito irrevocabile e personale. Allora, irrevocabile vuol dire che appunto è un consenso, io do il mio consenso, non pro tempore, ma definitivo. Perché lo do definitivo? Perché è un consenso a una mutua donazione di persone. Non è semplicemente un consenso per un contratto a termine per un pezzo di terreno, ha quindi una dimensione che è personale, e questo è il secondo aggettivo. E per essere personale, questi due aggettivi sono importanti, irrevocabile e personale, perché mi dicono, scusate, se c'è realmente un consenso. Ed è quello che poi nei processi di dichiarazione di nullità è uno degli elementi fondamentali, l'elemento cardine che viene verificato, cioè il consenso c'è stato, che non vuol dire c'è stato formalmente, nel senso che io sono andato a dire che davo il mio consenso, ma è stato realmente, si intendeva l'irrevocabilità e era un consenso personale, cioè fatto da una persona minimamente in grado di esprimere un consenso, quanto a capacità, quanto a diciamo libertà, almeno una libertà ultima, ecco. È importante, vi ricordo che ecco, quando c'è un vizio del consenso, vizio serio, ecco, che viene come dire, indagato e dichiarato tale dal irregolare il processo, non è che si annulla il matrimonio. Tante volte c'è questa dizione, no? I processi di nullità o di annullamento, non si annulla un bel niente, perché il matrimonio è indissolubile, il consenso è irrevocabile, semplicemente si dichiara che, in questo caso, in ragione del consenso, il consenso è stato manchevole, quindi non c'è stato un vero e proprio consenso, e dunque il matrimonio non c'è mai stato. In questo senso è nullo, Non è che si annulla. Dobbiamo togliere questa idea che la Chiesa possa annullare il matrimonio. La Chiesa non può annullare un matrimonio orato e consumato perché Dio non ha detto che l'uomo non può separare ciò che Dio ha unito. La Chiesa non ha nessun potere da questo punto di vista, può invece verificare se effettivamente è stato celebrato un vero e proprio matrimonio ed è stato dato un vero e proprio consenso, al di là della parte esterna che si è potuta verificare. E, dunque, questo consenso che viene dato dagli sposi si consuma quando diventano una caro, una sola carne. Questo consenso, attenzione, indica chiaramente la volontà di fedeltà. Questo è l'elemento portante del consenso. Una fedeltà che non è condizionata, cioè se tu mi sei fedele, allora anch'io. E, come dicevamo prima, questa volontà di fedeltà partecipa, essendo elevata a livello sacramentale, partecipa della fedeltà di Cristo alla Chiesa, alla sua Chiesa. Dunque la fedeltà di Cristo alla sua Chiesa non è condizionata. Dio si è dato totalmente alla sua Chiesa, ha espresso, come dire, la sua fedeltà totale alla sua Chiesa. La sua Chiesa deve rispondergli secondo la stessa radicalità, la stessa fedeltà, la stessa totalità, la stessa irrevocabilità. Il matrimonio esprime, diciamo, e partecipa di questa dinamica di fedeltà di Cristo nei confronti della sua Chiesa. E capite che quindi a fortiori non è possibile pensare a un consenso condizionato. Nel 2366 inizia invece la sezione dedicata alla fecondità del matrimonio e si dice appunto che la fecondità è un dono ed è un fine del matrimonio. Infatti, l'amore coniugale tende per sua natura ad essere fecondo. Cioè non c'è il matrimonio e i figli, ma il matrimonio fiorisce in qualche modo nel dono dei figli, che poi per altre ragioni non volute dagli sposi può non venire, ma per sua natura è così. È anche un matrimonio che non ha potuto conoscere una fecondità nei propri figli, rimane un matrimonio fecondo, rimane un matrimonio che raggiunge il suo fine proprio perché non c'è stata una volontà degli sposi di mettere come dire, un divieto da questo punto di vista. E, per questa ragione, proprio perché l'amore coniugale per sua natura è fecondo, deve essere fecondo, il Catechismo riporta due paragrafi di Umane Vitae, al numero 2366. Il primo è questo: qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto per sé alla trasmissione della vita. E aggiunge, il paragrafo 12, tale dottrina, più volte esposta dal Magistero della Chiesa, è fondata sulla connessione inscindibile che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa tra i due significati dell'atto coniugale, il significato unitivo e il significato procreativo, che sono i due lati, diciamo così, della stessa medaglia. Vedete come il catechismo, il testo di Umane Vitae, sono precisi, cioè non dicono il matrimonio in generale, dicono qualsiasi atto matrimoniale, cioè qualsiasi atto coniugale, deve rimanere aperto per sé alla trasmissione della vita. È importante ribadirlo perché, come i lettori della bussola sanno, questo è un aspetto che oggi è completamente sotto il fuoco incrociato, purtroppo un fuoco amico, un fuoco interno, per cui si vuole spostare il problema dicendo no, ma il matrimonio in generale può essere aperto alla vita, ma i singoli atti matrimoniali possono anche non esserlo. Ma qui si crea una dicotomia tra il matrimonio e l'atto matrimoniale, come se l'atto matrimoniale possa non inverare quello che si vuole in generale per il matrimonio. È chiaramente una cosa, possiamo dire così, che nego nel particolare ciò che affermo nel generale, e quindi c'è una contraddizione oggettiva. Da qui si apre chiaramente il grande capitolo della cosiddetta paternità responsabile o regolazione della procreazione, o meglio, e quindi continenza periodica, metodi di regolazione delle nascite e ricorso ai periodi infecondi. Allora, chiaramente il catechismo ci dice che ci possono essere dei validi motivi per cui gli sposi possono distanziare le nascite dei loro figli. Non è quella del matrimonio, non è una gara a chi fa più figli in meno tempo, così come non è neanche la ricerca, come dire, del figlio perfetto, e quindi se è uno è meglio perché lo seguiamo meglio. Queste sono un po' mentalità che non hanno a che fare con la logica della mutua donazione. Però, appunto, essendo un atto della persona, la procreazione non è solo un atto biologico, chiaramente i coniugi possono valutare che le nascite possano essere distanziate per dei motivi chiaramente che devono essere proporzionati. E infatti il catechismo dice che, qui è molto importante, dice attenzione, devono però verificare che il loro desiderio non sia frutto di egoismo, ma sia conforme alla giusta generosità di una paternità responsabile, e dovranno regolarsi secondo i criteri oggettivi della moralità. Quindi non mi va o non mi va, o voglio o non voglio, è un peso o non è un peso, ma secondo dei criteri oggettivi. Ora, questo distanziamento può essere fatto in un modo solo, cioè, ci dice il 2369, bisogna conservare i due aspetti essenziali, unitivo e procreativo. Per questa ragione, i cosiddetti metodi naturali, o il ricorso ai periodi infertili, sono l'unica possibilità, ma non perché così qualcuno l'ha deciso arbitrariamente, ma perché nel ricorso ai periodi infertili, diciamo così, l'atto coniugale viene mantenuto integro nel suo duplice significato di unione dei coniugi e di apertura di per sé alla procreazione, che poi per delle ragioni di ciclo naturale non avviene, può non avvenire. Questo è molto importante. Dall'altra parte, invece, vedete al numero 2370, sempre qui, il catechismo ribadisce, richiamando di nuovo Humanae Vitae 14, ribadisce l'impossibilità di porre invece, di escludere il significato procreativo. E importantissimo, questa è una parte veramente imparata a memoria, perché definisce come intrinsecamente cattiva. Intrinsecamente cattiva vuol dire che non può mai essere ordinata a un bene, neanche se le intenzioni soggettive di chi pone quest'atto fossero le più lodevoli del mondo. Intrinsecamente cattivo vuol dire questo. Quindi, come intrinsecamente cattiva, ogni azione che o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o terzo, nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga come scopo o come mezzo di impedire la procreazione. Ed è tutto quello, diciamo, tutta questa definizione noi la chiamiamo contraccezione. Notate appunto la precisione di questo testo, cioè un'azione che viene fatta o in previsione dell'atto o durante l'atto o per impedire che in qualche modo l'atto coniugale raggiunga le sue conseguenze naturali di procreazione. E questo atto che si proponga come scopo, come fine o come mezzo di impedire la procreazione, cioè ciò che per sua natura impedisce la procreazione. Il Catechismo conclude con due brevi paragrafi, uno importantissimo, il 2371, che ricorda sempre che il matrimonio, come la vita dell'uomo, è chiamato sempre a guardare alla prospettiva dell'eternità. Non si possono valutare scelte all'interno del matrimonio, incluse quelle di una procreazione responsabile, di apertura alla vita, senza tenere la prospettiva del destino eterno. Senza questa prospettiva, chiaramente le considerazioni vengono falsate e appiattite su un livello puramente orizzontale che ci fa soppesare magari i pro e i contro, le difficoltà. Quando pensiamo invece al destino eterno nostro e dei nostri figli e anche al soccorso di Dio, tante problematiche come dire, si stemperano. E infine l'ultimo paragrafo, il 2372, che ribadisce nel rapporto famiglia-stato che lo Stato non può, come dire, intervenire da autorità a determinare, quindi a sostituirsi, a quella che è la responsabilità propria degli sposi, cioè della procreazione e dell'educazione dei figli. Può, diciamo così, dice il Catechismo, orientare l'incremento della popolazione, può dare un'informazione obiettiva e rispettosa, quindi non una propaganda invasiva, unilaterale, offensiva e quant'altro, ma sempre non può mai sostituirsi agli sposi che sono gli ultimi decisori la responsabilità ultima della procreazione e dell'educazione dei figli.